Secondo la dottrina tibetana e secondo le dottrine dell'Asia, tutto questo universo nel quale noi viviamo può essere assimilabile a cinque elementi o cinque fasi. Naturalmente è un modo simbolico per definire una realtà che nel contempo comprende tantissimi altri aspetti di questa realtà stessa. Cioè, quando noi, per dire, parlando comunemente, diciamo fuoco, naturalmente intendiamo qualche cosa che brucia, qualche cosa che dà calore. Abbiamo associati tanti concetti al concetto di fuoco. E così altrettanto accade con questo tipo di dottrina, in cui esiste la possibilità di assimilare tutto l'universo a cinque elementi che non vengono chiamati tutti allo stesso modo dalle varie dottrine nelle quali sono menzionati, ma che fondamentalmente sono sempre il numero di cinque. Noi così vi faremo vedere in forma di cerchi, con la loro, qualifica. Ora, nella dottrina cinese il primo elemento si chiama legno, invece nella dottrina tibetana questo elemento si chiama vento. Ora, questo elemento è l'elemento che è legato alla primavera, all'inizio delle stagioni, all'inizio dell'anno, ed è l'elemento che in sé rappresenta il legno, l'albero, le foglie verdi. E naturalmente diciamo, le foglie verdi arrivano in primavera, si inverdiscono in primavera. Allora è stato assimilato questo concetto al concetto di primavera, perché tutta la dottrina è fondata non su un concetto di deduzione logico-matematica, ma è fondata su un concetto di assimilazione o di associazione, per cui si associa l'albero al colore verde, il colore verde alla primavera, ma siccome la primavera è il mattino dell'anno, anche il mattino è la primavera del giorno, perciò mattino, primavera, foglie verdi, albero sono la stessa cosa. Però tutto questo rappresenta un movimento della natura. E l'elemento principale del movimento della natura è il vento, l'unico elemento mobile, perché gli altri elementi, l'umidità, il secco, il caldo, il freddo, sono elementi che sono fermi e hanno bisogno del vento per muoversi. Ecco perché nella dottrina tibetana, quello che nella dottrina cinese è chiamato legno, nella dottrina tibetana è chiamato vento. Ora, a questo elemento sono associate tantissime cose, ce ne sono un'infinità che vedremo la prossima volta, perché ogni elemento porta con sé una partecipazione sia dell'universo, sia di questo mondo, sia di noi stessi. Per cui non so, l'organo del metabolismo, supponiamo, è il fegato, e naturalmente, siccome il metabolismo è un movimento, allora il vento, l'albero, il verde, la primavera, il mattino saranno assimilati all'organo fegato, al vento e al suo vice associato, che è la cistifellea. Quando si ha la risoluzione degli elementi uno nell'altro nella dottrina antica, e che porta poi alla morte del corpo apparente e alla emersione e alla risoluzione del corpo grossolano, rappresentato appunto da questi elementi che si distruggono uno con l'altro, alla fine compare, dopo questa distruzione, solamente il corpo sottile, che viene in maniera yogica completamente anche lui sintetizzato nel Tilei indistruttibile, con il quale noi attraversiamo le varie vite che attraversiamo e passiamo di mondo in mondo, di universo in universo, di esistenza in esistenza, di dimensione in dimensione. Ma per sapere la prossima volta cominceremo a affrontarlo, come avviene la dissoluzione, prima bisogna vedere, capire che cosa si risolve. Allora, tutti gli elementi sono formati da una catena che si innesca una con l'altra. Perciò, diciamo, quando abbiamo il legno, l'elemento legno, bruciando, dà origine al fuoco. In qualche modo il fuoco si mantiene se qualcuno si soffia sopra, no? Anche il vento vuol dire che rappresenta l'ossigeno presente nell'aria, a far ardere il fuoco. Senza l'ossigeno non ci sarebbe combustione e non ci sarebbe il fuoco che brucia. Non esiste, ad esempio, quando si dice, non so, il Big Bang, una fermata incredibile, non sanno di cosa parlano, perché nel vuoto assoluto, non essendoci ossigeno, non ci può essere né esplosione, né fiamma, né nulla, no? Non esiste. Non è che sia possibile che ci sia un vulcano che butta fuori il fuoco nell'universo, è impossibile. Solo noi che abbiamo l'ossigeno, questo è possibile. Allora, il secondo elemento che viene innescato dal primo, che è appunto il legno o vento, si chiama appunto fuoco. Fuoco è l'elemento che è caratteristico dell'estate, è caratterizzato dal calore, come è caratterizzato dal colore rosso, è caratterizzato da tantissime altre cose, ha la caratteristica di bruciare, di conseguenza di consumarsi e di, come calore, salire verso l'alto, mentre poi ci sono altre energie che scendono verso il basso. E questo fuoco è molto importante perché è quello che in fin dei conti rappresenta la nostra vita, perché noi siamo un corpo pieno di calore. Se mancassimo di calore moriremo, per cui le calorie sono necessarie per mantenerci in vita. Non è il cibo che ci mantiene in vita, ma sono le calorie che ci mantengono in vita. Voi direte, non è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa, perché ad esempio, non so, il vino, supponiamo, non è affatto un cibo, ma è molto calorico. Io mi ricordo quando ero piccolo, i macchinisti delle ferrovie, che allora erano abbastanza mal pagati, diciamo, per sopravvivere con le famiglie numerose che avevano, durante il viaggio bevevano un sacco di vino, ma non perché fossero ubriaconi, come si potrebbe credere, ma perché dal vino ricavavano le calorie che compensavano quelle che gli mancavano col cibo. Perciò, diciamo, quando poi nella dissoluzione degli elementi si dissolverà l'acqua nel fuoco, naturalmente la prima cosa che succederà, prima se si ha una grande febbre, prima che questo avvenga, e poi improvvisamente si ha la cessazione della febbre, comincia a venire il freddo, cominciano a venire i brividi, comincia a estinguersi la luce vitale, sì, quando questo si risolverà nel vento, no? Il fuoco, naturalmente, bruciando, cosa fa? Produce la cenere. E siccome noi siamo in un concetto di assimilazione, la cenere rappresenta la Terra. La Terra è l'elemento centrale, il nostro pianeta, il posto nel quale viviamo, la crosta che noi calpestiamo, ma massimamente rappresenta la parte centrale di noi. E la parte centrale di noi è rappresentata dalla parte, diciamo, con la quale noi comunichiamo, guardiamo, vediamo, tocchiamo, sentiamo, odoriamo, ed è la parte, diciamo, della razionalità, che è caratterizzata anche dalla parte della riflessione, che è una parte fondamentale della razionalità. Noi non siamo solo ovviamente razionalità, anzi, in moltissime cose non siamo assolutamente razionalità, ma è la razionalità l'aspetto apparente di noi esseri umani, l'aspetto principale in qualche modo di noi esseri umani, perché è quello che ci permette di guidare l'automobile, che posso dire di costruire gli aerei, di riconoscere le altre persone che vediamo, e insomma senza quella razionalità non saremo quello che noi chiamiamo e definiamo un essere umano. E quella razionalità è caratterizzata dalla capacità di riflettere sulle cose, su se stessi, sul mondo, dal pensiero razionale. Ecco, il pensiero razionale è la prima cosa che si perde. Quando la prossima volta approfondirò il discorso, vedremo che ogni elemento ha due radici. una radice razionale e una radice emotiva. Chiaramente se si perde la parte razionale, poi sorge la parte emotiva. La parte della razionalità di questo elemento terra, che è l'elemento principale da cui comincia la dissoluzione, è l'elemento che, consumandosi, perdendo la riflessione, non essendo più in grado di controllare i vari elementi, dissolvono i due elementi che fanno parte della parte emozionale di questo elemento, che sono la preoccupazione e la rimuginazione. Per cui nel momento che la morte comincia a fare il suo inesorabile corso, a quel punto si perde la riflessione e sorge la preoccupazione e la rimuginazione. Ma noi non moriamo naturalmente, non è la morte il fattore karmico che ci porta a morire, ma è la malattia che ci deve far morire, che è il fattore karmico che porta alla morte. Alcune volte uno può avere, non so, mettiamo una malattia da raggi, come ce l'ho io, per dire, uno pensa che questa sia la malattia che per fattore karmico lo porterà alla morte. E poi magari attraversa la strada e viene investito da un'auto, oppure, non so, gli viene un infarto o chissà che cos'altro. Ecco, quello è il fattore karmico. Uno cerca magari in una malattia che l'ha colpito un fattore karmico e non c'è. Ma una volta che questo fattore di una malattia che deve portare alla morte si innesca, tutto il processo comincia a portare alla morte il corpo apparente, che è legato alla dissoluzione dei fattori del corpo grossolano, degli elementi del corpo grossolano, che sono questi che sto descrivendo. Dalla terra, naturalmente, nella terra sono presenti le rocce. Ecco, questo elemento, diciamo, che nella dottrina antica era rappresentato dalle rocce, invece dottrina che è stata mutata viene definito etere. Qui è una lunghissima discussione, vuol dire, perché naturalmente la dottrina antica si capiva bene perché il legno dava origine al fuoco, il fuoco dava origine alla cenere, la cenere dava origine ai metalli e i metalli davano origine all'acqua e l'acqua di nuovo al legno. Poi invece, diciamo, siccome i metalli si trovano nel sottosuolo, e naturalmente nel sottosuolo vivono i demoni, gli spiriti, e comunque, diciamo, c'è un collegamento in qualche modo con le strutture eteree, per cui, ecco, questo elemento è stato assimilato all'etere, non solo per questa ragione, ma anche per altre che vedremo. Comunque, nella dottrina del bardo, l'elemento prende il nome di etere. È un nome così anche molto difficile da rendere in questo modo, abbastanza intraducibile, perché l'etere in sé non è una cosa che esista, non esiste l'etere, non ne parliamo tutti noi, ma voglio dire, è dimostrato che lo spazio etereo non esiste. C'è stato uno degli errori più grandi della storia della fisica, che volevano descrivere l'etere luminifero, no? L'etere luminifero, e facendo l'esistenza hanno fatto il più grande errore della loro esistenza, ma anche la scoperta più geniale che sia stata fatta, perché hanno potuto dimostrare la velocità della luce, che appunto essa sì che è bassa in questo etere luminifero che non esiste, a una velocità costante di quasi 300.000 km. Però allora, alla fine, nei testi più, diciamo, più qualificati dal punto di vista del tibetano, vuol dire della struttura linguistica del tibetano, allora si è fatta un po' giustizia, perché è stato abolito il termine rocce, è stato abolito il termine etere, e alla fine si preferisce parlare di spazio. Questo sì che esiste. Allora, questo è lo spazio. In effetti lo spazio è ciò in cui dobbiamo comunque finire, cioè la parte nostra che non è la parte carnale, la parte rappresentata dal nostro corpo grossolano e la parte del corpo apparente, è una parte, diciamo, questa sì, se posso permettermi, eterea, no? In greco è etherion, vuol dire l'anima libera, perché infatti la parola passa in una parola molto, molto conosciuta a noi, per cui in origine non lo sa nessuno se non conosce il greco antico e il sanscrito, che è la parola cimitero, no? Che deriva dalla parola cema etherion, che vuol dire luogo delle anime libere. Perciò ho capito quel senso, è molto, molto tipico questa mente sottile, diciamo, che diventa il tilei indistruttibile, in qualche modo è quella cosa e passa, diciamo, nello spazio. Allora, nella dottrina cinese, per dire, da queste rocce si aveva l'acqua, e ovviamente questo non è compatibile con la dottrina tibetana, ma l'elemento acqua resta lo stesso, per cui è il quinto elemento del sistema. Nella dottrina, ripeto, cinese è il legno che genera il fuoco che genera la terra che genera i metalli che generano l'acqua e così via. Invece nella dottrina tibetana il legno è trasformato, trasfigurato in vento, ma ripeto è la stessa cosa, e invece le rocce non esistono più e si parla di spazio. A questo punto, quando avviene la dissoluzione, che è la distruzione delle energie del corpo, perché queste non sono altro che elementi energetici del corpo, il resto è un cos'è un cadavere, diciamo? È un corpo senza energia. Che cosa è cambiato, diciamo? È cambiato solo che non c'è più l'energia in quel corpo. Non è che è cambiato niente. È cambiato tutto, di fatto, perché quando manca l'energia manca la vita, manca tutto. A questo punto questa energia però non è possibile che cessi all'improvviso, perché secondo il principio di Antoine de Lavoisier, su cui si fonda tutta la fisica e la chimica moderna, e si fonda tutto questo universo conosciuto, in natura nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Perciò deve avvenire per forza una trasformazione. La trasformazione comincia, secondo la dottrina del bardo Teleul, comincia appunto dall'elemento terra, la quale si dissolve nell'elemento acqua, cioè come, scusatemi l'espressione, ovviamente non è così, ma per capirci, come se la terra si inzuppasse nell'acqua e insomma praticamente perdesse completamente le sue caratteristiche di terra. E questo fa sì che si comincia appunto a aversi la perdita della riflessione, poi lo vedremo bene la prossima volta, comincia a instaurarsi un loop tra l'immaginazione, tra preoccupazione, e poi comincia a perdere vigore la carne, perché, ripeto, lo faremo la prossima volta, questo elemento è legato al trofismo della carne. Cioè, quando uno, per dire, ha i muscoli che sono si stanno un po' atrofizzando, è perché naturalmente l'elemento terra comincia a cessare la sua azione. Ad esempio, si manifesta nella bocca, nella lingua, le labbra diventano sottili, non si riesce più a parlare in maniera corretta. E questo, diciamo, è come se si affogasse nell'acqua. Naturalmente a un certo punto, quando questo poi avviene, abbiamo cominciato a morire per l'ultimo tratto del nostro cammino di pellegrini in questa nostra breve e fragile vita, perché noi sia chiaro che moriamo tutti i giorni. Quando io sentivo i miei pazienti, quando facevo la terapia dei malati terminali, dicevo: ma io devo morire, sa? Dice: io ho detto, ma tutti stiamo morendo. E da quando abbiamo 12 anni, perché solo in quel momento, dall'età dalla nascita alla pubertà, nelle persone che sono, tra virgolette, sane, hanno un buon programma genetico, eccetera, non moriamo. Ma da 12 anni si verifica un fenomeno che si chiama apoptosi, per cui c'è una recessione programmata delle cellule, un suicidio programmato delle cellule, e poi è come se ci mettessimo a fare delle fotocopie di tutto il corpo. Chiaramente le fotocopie vengono sempre più sbiadite, cominciamo a rassomigliare sempre meno a quella persona che siamo stati, e così via. Per cui a un certo punto moriamo ogni giorno, però c'è un momento in cui comincia la dissoluzione completa degli elementi. In quel momento noi moriamo per quello che si chiama la recta finale, si dice in spagnolo, cioè proprio la parte terminale del tratto che dobbiamo fare. E quando appunto ci dissolviamo nell'elemento acqua comincia poi a dissolversi nell'elemento fuoco, e naturalmente questa dissoluzione dell'elemento acqua, dell'elemento fuoco, comporta appunto che si abbia la perdita dei liquidi, perché l'acqua è i liquidi del corpo. I liquidi non sono soltanto l'acqua, sono appunto il muco, anche se può fare schifo, voglio dire, ma il muco è acqua. E acqua è una soluzione acquosa, e cominciamo a perdere muco dal naso, perdiamo sangue dal naso, che è prevalentemente acqua, perdiamo sangue dall'uretra, perdiamo le feci, che sono comunque un impasto d'acqua, perdiamo urine, perdiamo il secreto vaginale, perdiamo insomma tutta l'acqua. È tipico di chi sta morendo, voglio dire, no? E quando si chiudeva appunto la bocca e si mettevano dei tamponi nel naso per questo motivo, e siamo fatti così, è inutile stare, questo è Dharma, cioè così siamo fatti. Uno può dire: ma perché siamo fatti così? Può protestare e fare quello che vuole, non cambia nulla di quello che, e così via. A questo punto l'acqua si dissolve nel fuoco, prima c'era uno stato febbrile, il cuore era accelerato e tutto il resto, e invece l'acqua spegne quest'ultima cosa, comincia a sorgere freddo, comincia a venire i brividi, si perdono tutte le attività che sono legate al fuoco che vedremo, e a questo punto il fuoco si dissolve nel vento. Si dissolve nel vento. E qui siamo quasi alla parte terminale, sì, quando finalmente il vento si dissolve nello spazio, e noi non siamo a quel punto, scusate, non siamo a quel punto nient'altro che un'entità energetica, quello con quale siamo venuti in questo mondo e con quale ce ne andiamo da questo mondo, lasciando in questo mondo tutto quello che abbiamo creduto fosse di nostra pertinenza, di nostra appartenenza, e invece non era nostro. Non siamo proprietari di nulla di quello che abbiamo. Tutti gli atomi di cui siamo fatti sono atomi riciclati, gli atomi della mano destra appartengono a una supernova sicuramente diversa dagli atomi della mano sinistra, dico sicuramente no, ma dico molto probabilmente. Magari in questo momento stiamo respirando l'aria che respirava Galileo, o chissà quale criminale che c'è stato in questo mondo. Insomma, siamo quello che siamo, cioè una piccola entità energetica, però che ha in sé la capacità di attraversare gli universi, di attraversare i mondi, di attraversare le dimensioni, e di conservare questa impronta, questa sorta di qualità che permette appunto di vita in vita di portare sia la vita e sia portare appunto quello che siamo stati. Ora, fondamentalmente dobbiamo capire che questo processo è un processo ineludibile, è una legge a cui non ci possiamo sottrarre, però che noi, se l'affrontiamo con conoscenza del Bardo Todel, con conoscenza di quello che abbiamo già vissuto, allora questo rivissuto non ci farà paura. Perché, ripeto, come vedremo la prossima volta, cominceremo a fare gli esercizi pratici, la pratica meditativa cominciano a sorgere, insomma, nella dissoluzione dell'elemento terra, cominciano a sorgere le famose visioni o le allucinazioni, in cui cominciamo a vedere i banchi di sabbia, i laghi che non esistono, il fenomeno della Fata Morgana, poi veniamo attirati nell'acqua di un fiume, poi nell'acqua di un oceano, poi veniamo trasportati vicino a dei fuochi che ci bruciano e in qualche modo le scintille che ci riempiono di piccole ustioni, sino a quando alla fine non si vede altro che diciamo qualche cosa di finale. In quel momento siamo diventati quel corpo sottile che siamo sempre stati e che noi non abbiamo voluto vedere o che non abbiamo voluto, col quale non abbiamo voluto confrontarci, ma che esiste sempre dentro di noi e ci condiziona in tutti i passaggi. Per cui l'importante è conoscere come avviene la risoluzione per viverla tantissime volte, in maniera che attraverso questa condizione, attraverso questo esercizio, questa pratica, poi noi non veniamo colti massimamente dalla cosa più importante che ci coglierà in quel momento, cioè la paura. La paura che comporta il fatto di non gestire bene questo processo di soluzione, un processo entropico veramente molto molto importante, e dobbiamo arrivare al corpo sottile in condizioni di energetiche elevate, in maniera da attraverso la coagulazione di tutte le energie nel tire indistruttibile, fare il passaggio nel time, lo spazio temporale, attraverso cui incontriamo i Dhyani Buddha e tutti i demoni e tutte le energie con le quali siamo venuti in contatto o comunque che esistono in questo universo. Se ci confrontiamo con quelle energie non ci faranno paura, perché la paura è una scelta, il pericolo è reale, ma la paura è sempre una scelta. E pensate all'educazione di un bambino, per tutti le spine per la corrente esistono in ogni casa, il ferro d'assillo esiste in ogni casa, il giardino esiste in moltissime delle vecchie case, la possibilità di cadere dal letto esiste in tantissime case, il pericolo esiste, ma solo le madri ansiose creano al bambino queste paure che il bambino porterà tutta la sua vita. Perciò il pericolo è reale, ma credetemi sulla parola, la paura è una scelta. Noi dobbiamo non avere paura. La prima cosa è allontanare la paura. È la cosa più grande che i nostri paesi hanno insegnato, è stata copiata anche dal presidente americano. La più grande paura di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa. Capito? Cioè noi dobbiamo avere paura della paura. Infatti il primo mudra è proprio mettere il palmo della mano davanti a sé e di allontanare la paura. In quel momento, allontanando la paura, noi possiamo conservare l'energia per il Po-Wa in una posizione che quando attraversiamo possiamo trovare i demoni e i Dhyani Buddha, ma i demoni e i Dhyani Buddha non sono molto diversi, sono espressione della nostra mente. Il concetto di demone è un concetto totalmente erroneo, perché è un concetto che dispiace della dottrina giudaico-cristiana. Inizialmente non era affatto così il concetto di demone. Non è che esisteva il demone cattivo, il diavolo con la corna che ti porta col forcone all'inferno. Tutte invenzioni. Questi demoni erano energie che sono presenti dentro di noi. Per dire, la rabbia è un demone, lo so, la paura è un demone, l'odio è un demone, però sono tutte energie che nascono innocenti e che possono essere sublimate e trasformate in altre. Non è che uno nasce come demone o ha i demoni dentro. Questi demoni sono un'energia che è una parte di noi, ineludibile di noi, e che noi dobbiamo appunto, con il concetto di daimon, trasformare completamente. E noi possiamo trasformare questo in un'entità che poi ci può portare a rinascite efficaci. Quando non capiamo questo, che demoni e Buddha e Dhyani Buddha sono due espressioni della stessa cosa, quando non capiamo questo, noi viviamo sempre in un sogno allucinatorio. Noi dobbiamo vivere invece in un sogno, perché questo è un sogno, ma non è un sogno illusorio, o non è un sogno allucinatorio, è la stessa entità del Dharma, è un sogno, capito? Ma non deve diventare un incubo. Il nostro sistema lo può trasformare in un incubo. Adesso esiste la morte perché esiste la vita, esiste la vita perché esiste la morte. Non ci sarebbe né vita né morte, sono gli aspetti della stessa medaglia. Non è né buono né cattivo, è qualcosa che è così. Nascere vuol dire morire, e in qualche modo morire vuol dire permettere la nascita di altri. Lo so che dal punto di vista individuale può essere drammatico accettare questa cosa, ma è la realtà che è davanti a sé, ineludibile. Il nostro maestro ha voluto semplicemente constatare questo fatto, constatare che esisteva questa sofferenza che noi ci portiamo dentro, e cambiare, mutare completamente questa sofferenza, capendo che questo è un processo naturale e che deve essere accettato come tale, senza paura, ma che noi possiamo superare, perché non è tutto quello che ci aspetta, non è tutto quello che deve finire. Possiamo avere i frutti in questa vita attraverso una certa via e una certa base, ma avere tanti frutti oltre. Ma anche chi non credesse in quello che poi potrà essere, con questa trasformazione riesce moltissimo a vivere molto meglio in questa vita e comunque affrontare l'esperienza della malattia e della morte, che comunque per la malattia può essere che non affronti mai, può essere che sia anche molto molto fortunato, però la morte è un fatto ineludibile e al momento che si troverà davanti a questo, se non è stato preparato non c'è nulla da fare. Ripeto, continuo a ripetere e concludo proprio quello che diceva il mio vecchio addestratore, quando era ufficiale delle forze speciali dei carabinieri, che appunto diceva che quando ti trovi solo, isolato, debole fisicamente, debole psicologicamente e con un nemico ineludibile che sta per venire la notte, l'unica tua salvezza è un participio passato. Ci mettevamo a ridere, ma è la verità. Qual è questo particolare passato? Essere stati addestrati. Ecco, noi dobbiamo oggi essere addestrati ad affrontare questo. E poi bisogna vincere la morte. Vincere la morte, per vincere la morte bisogna accettarla. Io ho visto una persona, non voglio nominare, della mia famiglia, vivere questo con un'angoscia tremenda. Ho visto un'altra persona della mia famiglia vivere questa cosa con una serenità di Buddha, perché uno era preparato, l'altro non era preparato. Io so che è difficile dal punto di vista individuale, ma è legato al fatto che noi, essendo una goccia in un oceano infinito, vogliamo distinguerci come goccia. È possibile? No, non è possibile. Ma noi crediamo che sia possibile e soffriamo. Continuiamo a soffrire e a farci male. Domande?
Sì. Però, stavo aspettando questo momento. A parte, maestro, il processo naturalmente della morte, la terra, eccetera, che differenza passa tra consapevolezza? Supponiamo uno che abbia studiato, domando dottore, eccetera, e va boom, muore per un incidente, muore sul corpo perché gli sparano, eccetera, muore sul corpo. Tutto quello che ha imparato, al di là dei processi che ci sono, a differenza di una persona che sta morendo e sa che deve morire, che l'accetti o non l'accetti, che differenza passa tra colui che ha studiato e muore sul corpo?
C'è molta discussione fra i nostri maestri su questo punto, però una cosa è certa, che l'informazione non viene perduta. Comunque sia, chi è stato addestrato si porta questo addestramento dentro di sé, anche se non lo fa in tutte le fasi così.
Okay. cosa morte su morto su morte.
Capito? È come, non so, è come. Ma non si muore sul corpo, lì il problema.
Sì.
Io ho un libro a casa, che forse non è per deboli di cuore, scritto da un patologo americano, da cui ho imparato tantissime cose, che è intitolato Come moriamo. E lui spiega tutto come avviene queste fasi. Non è che siano invenzioni, che i grandi maestri rossi dopo 5 giorni, 10 giorni avevano ancora il cuore, dove avviene appunto il passaggio della terra indestruttibile caldo. Non è che moriamo tutti allo stesso modo, anche se non ti spara un colpo di pistola, non è che muori in quel momento, bisogna essere capirci. È un processo molto complesso, il processo della morte. Il fatto che manchi la coscienza non significa molto da un punto di vista del processo della morte. Certo che tutte le morti sono associate alla mancanza di coscienza, però non è che sparano un colpo e tu muori in quel momento. Inizia in quel momento un processo di dissoluzione. Come le cose sono, non si possono, non le possiamo capire o sapere. Sappiamo però quello che bisogna fare.
E ci sono varie morti.
Io ho visto tantissime differenze nei morti. Io per mia disgrazia ho avuto contatto moltissimo con questo aspetto della nostra esistenza. Vedete, il mio karma aveva ragione, il mio maestro che era proprio negativo. Però non moriamo tutti allo stesso modo. Dopo morti non siamo tutti allo stesso modo. Ci sono persone che hanno dei grimace, cioè delle contrazioni dei muscoli della faccia orribili, e altre persone che sono in una distensione incredibile. Non moriamo tutti allo stesso modo. Non voglio fare altri discorsi sulla morte, se non c'era qualcuno stanotte.
No.
Però ho sempre considerato, in questo devo tanto a mia nonna, la madre di mia madre, che non aveva paura della morte e che appunto mi ha insegnato a capire che è la stessa cosa della nostra vita e che bisogna accettarla per quello che è. Tanto è una cosa certa: primo, nessuno può stabilire il momento della morte, eccetto che ovviamente non decida di uccidersi lui, e questa è la prima cosa che non si può stabilire. E la seconda cosa è che non sappiamo veramente, anche quando ti colpisce una malattia grave, non è che sai quando devi morire. Io ad esempio nel 2001 sono stato a Parigi e il professore, che era pure una persona competente e abbastanza all'altezza del problema, mi ha detto: guarda, voi non avete più di 6 mesi di vita. Così ha detto. Io, mentre gli altri sono tutti preoccupati, spaventati, nessuno di loro è vivo. Ma per un fatto, voglio dire, magari di pura chance, non lo so come sia, io avevo una grande piacere a certi film che facevano ridere, cioè magari altri non stanno a ridere. Me ne sono comprato una decina sulla Fedotel e mi sono messo a ridere guardando questi film. Voglio dire, molte volte una risata vi sovraggiungerà, ma anche una risata vi salverà, no? Quando si fa il chö, per dire, che è un rito tantrico tibetano con i tamburi, no, eccetera, è fatto sui testi molto, molto importanti, e uno si parla sempre del sorriso delle dachine, no? Perché appunto le dachine sconfiggono la morte appunto perché appunto sorridono. È difficile capirlo. È quello che è certo, che la morte non va mai da chi la vuole, ma sempre da chi non la vuole. Veramente, non sto scherzando. Quando mi ricordo, mi ha fatto molto piacere tanti anni fa, quando curavo appunto questi malati terminali, sono venuto a trovare una persona che sinceramente non avevo nemmeno più riconosciuto, e mi ha detto: ah, guardi, sono venuto a trovarla dopo 10 anni, e dice: da che cosa? Dice: da che sono rinato. Dice: perché tutti mi davano per morto, ma grazie ai suoi insegnamenti non sono morto. E gli vedevo, sai, tutti quei tumorali, ha detto lui, tutti impauriti, tutti con la testa fredda, tutti con la faccia triste. E io dicevo: ma io ho un insegnamento che mi permette di superare questo. Mi ha detto di ridere, di scherzare. Dice che una volta non va mai da Casolini, da Chiodine. E dice, bene, non ci hanno creduto. E loro sono morti subito. Vabbè, voi non ci credete, lo so. Però, ripeto, è troppo, non, voglio dire, viene seppellita dall'ironia. Teme l'ironia. La morte non teme il sarcasmo, non teme l'ira, teme l'ironia. Non la capisce.
Non la capisce
la morte ironia. Voi continuate a essere ironici e ripete, e vedete che poi tutti dobbiamo morire quando sarà, ma non moriamo subito, insomma. Se non volete morire subito, quando vi fate cosa avete di ridere. Anche quando i cosiddetti medici cinici, dicono, avete di ridere, che intanto li seppellirete con una risata. E poi questo non, prima di seppellire il vino del toro, quello che avete capito. Bisogna sempre capire che sono le emozioni alternative che ci fanno morire o ci fanno malare. Bisogna sempre cercare di eliminare le emozioni alternative, perché quello che conta, capito, non è tanto l'evento in sé, è come noi viviamo ultimamente l'evento che ci capita. Io posso anche, può anche morire un figlio, è una tragedia naturalmente, è vero, non è che stiamo a scherzare su queste cose, bisogna essere sempre rispettosi della morte, voglio dire, perché altra cosa che bisogna fare è ridere e scherzare, ma non ridere e scherzare della morte degli altri, ridere e scherzare della morte, ma non della morte degli altri.
È la propria.
E quando muore un figlio, voglio dire, però uno può reagire in tanti modi, può sentire questo come perdita, può sentire questo come separazione. Può sentire questo anche come inefficienza. Ci sono tante risposte. E secondo come vive questo, oltre che ammalarsi, muore e non ha guadagnato niente, perché magari è una famiglia da mantenere, una famiglia da portare avanti. La morte è un fatto ineludibile, però a quel punto decidi di morire insieme al tuo figlio, oppure devi per forza vivere. Noi abbiamo il dovere di vivere, perché noi l'unico modo che abbiamo per praticare il Dharma o per insegnare il Dharma. Fino a quel momento noi non possiamo comunque morire, perché abbiamo un compito che dobbiamo portare avanti. Poi il giorno che dobbiamo morire, ce la vuoi fare? Io so già cosa faccio, mi faccio scrivere come facevano nel West, maggiore, capito, perché ci tenevano, no? Anche quando potevano delle terre o altro, tenevano a scrivere tutto ciò che avevano da militare. E così faccio io, come sta vedendo? Cosa volete fare? Purtroppo è così, è Dharma. Dharma vuol dire le cose come sono. Non so che a uno dice che piacerebbe sempre essere in un certo modo, ma è tutto un sogno. È tutto un sogno.
Scusi, non ho capito l'associazione che porta dall'elemento spazio o mentale all'altro.
No, lo spazio è l'ultimo. Lo spazio è l'ultimo.
Lo spazio è la coscienza.
L'acqua è la sequenza, sì. Perché anticamente quell'elemento era una roccia che nascevano dalla cosa?
Dalla terra.
Sì, dalla terra. Ma siccome diciamo non esiste soltanto quello che si vede, esistono dei mondi sotterranei in cui esistono delle entità, delle energie che portano in altri mondi, in altri spazi, capito? Una sorta di bucchino di terrestri, è difficile adesso entrare in questo discorso. Ma non è stato mai, il Tibet è sempre stato un paese povero, nonostante immense ricchezze che si sapeva che c'erano, perché non si scavava per non sollevare i demoni e gli dei della terra. E si diceva che esisteva una città sotterranea, Agarti, che collegava con l'altra parte della terra, una sorta di buco nero. Molti dicono che esistono i buchi neri anche nella terra, e loro ne hanno sempre ipotizzato tanti. E da lì il concetto di spazio, ma ciò ci porta lontano, non cambia nulla, quello che conta è capire che sono nomi. È un modo di spiegare i passaggi delle dimensioni diverse che raggiungiamo mentre moriamo. Poi che uno lo chiami spazio, lo chiami quello, lo chiami quell'altro, un tempo si chiamava etere per dire, poi l'etere non esiste, l'etere luminifero si chiama l'etere magico, l'etere luminifero, poi invece non c'è. Diciamo di fatto quello che conta è che non esiste assolutamente nulla di quello che noi crediamo che esista. E se è vero, come diceva il grande maestro cinese Huineng, stesso patriarca del buddismo Chan, uno dei buddismi più seri e profondi che esistano, e diceva che bisogna tenere la nostra mente pura come uno specchio, togliere ogni giorno dallo specchio la polvere e rendere lo specchio luminosissimo e lucentissimo e che non si possa specchiare in maniera perfetta, ben avendo chiaro che non esiste né l'immagine né lo specchio. A quel punto, se l'avete capito, ebbene, se non l'avete capito, capito come diceva un mio professore a Milano, quando diceva, gli ho detto al tuo amico che deve studiare, gli ho detto, guarda, gli ho detto, ma non ne ha fatto conseguenze, ha detto, peggio per lui, capito, peggio per lui. Io insomma nel mio piccolo ho cercato di dire quello che io in qualche modo ho acquisito, ho capito. Io credo che questo possa essere un seme che possa portare a cosa. Se voi poi questo seme lo spargete e aiutate altre persone, io il mio compito comunque l'ho fatto. Poi, da parte, voglio dire, ognuno ha un qualche cosa che gli è stato assegnato e che fa parte del suo karma, se lo vuole portare avanti bene, nella grande difficoltà che tutti noi abbiamo. Adesso facciamo una breve meditazione sul respiro e la prossima volta faremo una prima meditazione sul bardo. Mi ha chiesto Gianna, detto che avete espresso il desiderio di fare prima la meditazione e poco dopo la lezione. Purtroppo, dato che siamo pochi stasera, che spero che forse la prossima volta saremo di più, nemmeno la prossima volta potremo diciamo venire incontro a questa richiesta come io avrei voluto, perché appunto la prossima volta, se ci sono altre persone che non hanno sentito questa lezione, io devo riassumere questa lezione e approfondirla per voi, perché è su questa risoluzione che faremo l'esercizio. Perciò fare l'esercizio prima di spiegare la risoluzione viene salita, solo che farò un'eccezione solo per questa prossima volta, perché dopo, capito, chi c'è, chi non c'è, come diceva appunto il professore Pellegrini a Milano, questo per lui. Va bene, facciamo, perché io non sto tanto bene, 5 minuti di meditazione, di concentrazione sul respiro, però dalla prossima volta la meditazione dovrà essere di almeno 20 minuti per fare bene l'esercizio del bardo. Non c'è bisogno della musica, se uno considera...
Abbiamo tolto la spina.
Guarda, non voglio considerare 5 minuti perché veramente
5 minuti, va bene.
Non sto bene.
Ok, d'accordo. Disturbano?
No, non disturbano, lasciamo stare. Sono come alcune di queste luci, sono come le luci che compariranno nel bardo. E tra cui una luce che mi è particolarmente cara è questa luce rossa, che si accompagna a uno dei Buddha che io predico. Peccato che manchino le luci verdi, almeno io non sono in grado di.
A sinistra.
Sì, ce n'è qualcuna.
Bene. Ricordatevi, siete in posizione di Vairocana, testa ben reclinata, spalle indietro, una certa distanza tra le braccia e il torace, respirazione molto lenta e molto profonda, le gambe divaricate. Bene, ci vediamo la prossima volta. Buonanotte.
Buonanotte, grazie. Grazie.